Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Daniele Raimondi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Daniele Raimondi, ospite nuovamente della nostra trasmissione. Come sapete è un appassionato di radioascolto, è anche radioamatore, ha scritto diversi libri sulla storia della radio, su Marconi. E con lui, diciamo, questa sera vogliamo aprire un po' una parentesi, perché lui, diciamo, è il nostro occhio, no? Il nostro occhio veggente sul mondo del radioantismo. Ecco, naturalmente, sai, Daniele, in questo periodo si è parlato molto di nuovo di un argomento a noi molto caro, quello di radioamatori e protezione civile, perché grazie a Dio ultimamente si sono fatti dei passi in questo ambito. Io ricordo, per averlo vissuto in prima persona, quando ci fu nel 1980 il terremoto dell'Irpinia, fu molto importante l'apporto che i radioamatori diedero a far ritrovare le persone e a metterle in contatto. Soprattutto ricordo le dirette con il Nord America e il Sud America per rintracciare parenti che volevano dare notizie della loro stato di salute. Ecco, e naturalmente adesso ci ritroviamo di nuovo all'ennesima catastrofe, una catastrofe davvero immane, quella che ha colpito con il terremoto in Turchia e Siria. Tu, diciamo, che sei un radioamatore e che segui, diciamo, questo mondo, diciamo, innanzitutto cosa possiamo dire riguardo quello che è successo? Tu hai seguito un po' qualche collegamento?
Sì, diciamo che un po' mi sono anche aggiornato e ho anche un po' ascoltato, ecco. Diciamo che il 6 febbraio alle ore 4:17 circa, un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito sia la Turchia che la Siria. Ecco, l'Italia, attraverso il Servizio Nazionale, ha offerto immediatamente la propria disponibilità ad inviare aiuti a supporto delle autorità locali. Ecco, diciamo che l'Italia è ben strutturata, con due settori completamente diversi, uno che riguarda la protezione civile e i radioamatori nella protezione civile, ecco.
E diciamo sono dei settori dove la stessa associazione nazionale, no? L'associazione radioamatori italiani ha provveduto, diciamo, a darsi un'organizzazione, a fondare un organismo proprio, no? Quello di emergenza radio, dove ogni tanto si fanno delle esercitazioni. Tra l'altro ricordo che qualche tempo fa, io ricordo insomma che è stato, veniva spesso in trasmissione il buon Mario Ambrosi, no? Presidente segretario dell'ARI di Milano, mi raccontava delle esercitazioni che ci furono nel caso del rischio Vesuvio. Io purtroppo, quando apro la finestra della mia camera da letto tutte le mattine, ce l'ho di fronte il Vesuvio, e diciamo già da quel periodo là si parlava, insomma, no, si organizzò un po' in maniera più serrata questo settore dell'ARI Emergenza Radio. Tu che sei radioamatore e li segui un po' più da vicino, cosa possiamo dire? Che si potrebbe ancora fare qualche altra cosa come ARI?
Beh, l'ARI è strutturata bene, eh. Adesso, per quanto riguarda le esercitazioni, nelle prefetture nazionali sono presenti delle stazioni radio gestite dai radioamatori con prove periodiche di sintonia, e si rivelano molto utili in caso di emergenza. Ecco, la struttura dell'ARI prevede un coordinatore di sezione, un coordinatore regionale, un coordinatore nazionale, dunque è strutturata molto, ma molto bene. Tu parlavi del terremoto dell'Irpinia del 1980, ma io vorrei fare anche dei riferimenti un po' più in là, ecco, come quello nel Polesine del 1951, quello di Firenze nel 1966, nel Belice nel 68, nel Friuli del 76. Diciamo che questi sono stati gli ultimi eventi con un'ARI non strutturata, ecco, c'erano degli interventi, le sezioni mandavano i propri operatori, ma poi tutto è stato coordinato a livello nazionale, ecco, prima con l'istituzione della protezione civile, ecco, perché dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 è stata evidenziata la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di protezione civile e non in così modo diciamo amatoriale di intervenire, ecco.
All'atto pratico si è preso coscienza di un fatto molto importante, no? Adesso noi siamo tutti quanti, abbiamo nelle nostre mani lo smartphone, che è come ci desse una sensazione di potere, no? Possiamo fare tutto con lo smartphone, però non ci si era resi conto che quando c'è un evento catastrofico, come può essere quello dell'alluvione di Firenze, come hai detto tu, o per esempio i terremoti storici, quelli del Friuli, quelli dell'Irpinia 1980, la prima cosa che cadono sono i ponti radio. E ad esempio si era visto che le stesse forze dell'ordine, tipo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani, anziché colloquiare, mettersi in contatto con la propria centrale, con una radio, come nei vecchi tempi c'era la radio, avevano gli smartphone. Adesso, grazie a Dio, mi sono reso conto, probabilmente grazie proprio all'opera dei radioamatori, si è preso coscienza di questo, che oramai anche vigili del fuoco, vigili urbani, polizia hanno capito che serve avere in macchina la radio che li collega, perché se cade un ponte radio, siamo fritti, insomma, no?
Eh sì, la struttura di radiomotori deve essere volontaria e devono avere anche una buona preparazione scientifica, in modo di realizzare reti di comunicazione utilizzando tutti i moderni modi di comunicazione, dalla fonia alle immagini video, al digitale. E i telefoni, come hai detto te, cadono i ponti radio e non hai più contatto, mentre un radioamatore in pochi minuti attrezza una stazione pronta a trasmettere e a ricevere, ecco.
Diciamo, tranne i casi limite, perché sfortunatamente io ho impresso nella memoria il racconto che mi fece qualche tempo fa Antonio Di Camillo, presidente dell'ARI di Pescara, che avevano da poco allestito la sala radio nella prefettura all'Aquila, e subito dopo, quando ci fu questo terremoto, questa attrezzatissima sala radio purtroppo finì tutta sotto le macerie e dovettero rifare tutto da capo a piedi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, diciamo, tu hai seguito qualche collegamento con la Turchia, Daniele?
Sì, in maniera un po' generale, ecco. Diciamo che le frequenze più seguite sono in HF, perché trasmettono tra i 1500 kHz e i 30 MHz per trasmissioni a lunga distanza, ecco. In VHF, ad esempio, dai 30 MHz ai 300 MHz sono presenti i servizi di pubblica assistenza, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, il 118, eccetera eccetera. Ecco, oppure le UHF da 300 MHz a 3000 MHz per trasmissioni direzionali, ecco, quando hanno delle comunicazioni dirette non a lunghissima distanza, ecco. Tutto questo è stato rafforzato da una legge che è la numero 225 del 1992, dove il Dipartimento della Protezione Civile diventa un punto di raccordo per tutti, un servizio nazionale. Nel 2018 il codice della protezione civile viene rafforzato e valorizzato, ecco. Diciamo che il meccanismo della protezione civile è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ecco. Poi dipende da dove avviene e come avviene, ecco.
Ecco, io vorrei ricordare a chi ci segue che già in passato, in altre occasioni, noi prima abbiamo citato le calamità naturali, però anche in altri casi i radioamatori, per esempio, si sono messi a disposizione quando c'era da raccogliere qualche SOS che arrivava da qualche nave in difficoltà, oppure addirittura di aerei in difficoltà, o per esempio per trovare donatori per il sangue. Ecco, nella fattispecie, tu che in questo periodo hai seguito qualche collegamento della Turchia, quali sono le richieste più frequenti, a parte quella, diciamo, di verificare lo stato di salute di parenti che vivevano all'estero, che ne so, c'era la richiesta di materiale di soccorso?
Sì, là è successo di tutto, perché praticamente una catastrofe così non è registrabile da nessuna parte, ecco. Teniamo presente che i radioamatori in questa emergenza in 24-48 ore erano sul posto e erano attivi con le trasmissioni, ecco. La protezione civile italiana è stata sul campo per una 10-12 giorni, la missione in Turchia e in Siria è durata 10-12 giorni, poi si è scambiata con altre protezioni civili, ecco. Diciamo che rimane attivo un ospedale da campo messo a disposizione dalla regione Piemonte, ecco, per quanto riguarda la protezione civile. I radioamatori rimangono in contatto in continuazione. Adesso le comunicazioni sono organizzate, non c'è più accendo la radio, sintonizzo e rispondo a un intervento di soccorso, ecco. Io ricordo negli anni 70, quando è successo il terremoto nel Friuli nel 76, nella primavera del 76, la prima cosa sono corso a casa a accendere la radio per le comunicazioni, e da lì sentivi già che si stavano preparando per andare sul posto, ecco.
Ecco, questo fortunatamente o sfortunatamente posso dire che c'ero anche io, anche se ero piccolino, però i miei fratelli che smanettavano con la radio e con il nostro Grundig Satellite 2000 seguivamo anche noi in quel periodo. Fu veramente un vero shock quel terremoto del Friuli per tutta l'Italia. Anche noi seguivamo i radioamatori. Peraltro credo che ci sia una frequenza che bisogna lasciare libera sempre, no? Proprio la frequenza di soccorso. No? Ai radioamatori, diciamo che è nota la frequenza che bisogna, il canale che, dove chiaramente se uno vuole lanciare un SOS. Peraltro c'è sempre stata una diatriba, soprattutto per la poco professionalità che avevano i CB, perché anche i CB hanno un canale di emergenza radio, però ahimè purtroppo la mancanza di professionalità, come oggi succede purtroppo sui social, no? Che sui social si potrebbero dire tante belle cose, ma purtroppo ogni tanto ci sta il fake account, quello che pubblica le notizie fake e cose del genere. È una catapulta, no? Dal punto di vista storico, prima noi le vedevamo sulla banda dei CB, adesso li vediamo purtroppo su Facebook. Ecco, io vorrei un attimo a questo punto con te girare pagina, Daniele, Abbiamo parlato di un argomento così importante, quella dei radioamatori e della protezione civile, che è sempre stato un argomento a noi molto caro, a noi di Radio Magazine, e per parlare che dell'imminenza di una celebrazione che si terrà, se non vado errato, l'anno prossimo, però diciamo tutto il mondo del radioantismo, dei radioamatori stanno già lavorando, e se non vado errato dovrebbe essere il 150° della nascita di Marconi, e mi fa piacere parlare di lui a questo punto della nostra trasmissione, perché non dimentichiamoci che già durante il naufragio del Titanic la radio a bordo consentì il salvataggio di numerose vite umane, e da lì fu poi obbligatorio avere una radio a bordo, una radio appunto che deve a Marconi il salvataggio di numerose vite umane.
Sì, esatto, stanno girando alcune informazioni, qualche notizia, diciamo che i calendari non sono ancora aggiornati, però da più parti si stanno anche organizzando. Ecco, io sono stato anche contattato per alcuni interventi che farò sicuramente nel Veneto e forse anche in qualche altra regione. Andrò a parlare della vita, della storia, degli esperimenti di Guglielmo Marconi con aneddoti e altro materiale. Dunque sarò impegnato anche in prima persona in quel periodo, e ormai ci si sta preparando. Ecco.
Diciamo che più che altro, considerato i libri che tu hai scritto sull'argomento, chi vuole documentarsi per l'imminente diciamo evento, no, del 150°, manco mai come bibliografia può far capo a te, no?
Sì, due libri li ho scritti che riguardano Guglielmo Marconi con la radio di carta e Guglielmo Marconi nato per la radio, ecco, tutti editi dalla Mosè Edizioni, che io ringrazio sempre perché mi dà anche la disponibilità di scrivere articoli e continuo a farlo sulla loro rivista Antiche Radio, e dunque lì parlo di Guglielmo Marconi, dell'elettricità, di chi ha inventato una cosa o quell'altra, la lampadina ad esempio, che una parte è anche italiana, e sono le cose che sto scrivendo diciamo in questi ultimi giorni.
Ecco, Daniele, io che ho avuto la fortuna di visitare una mostra storica, quella della storia della radio, i 60 anni della storia della radio, perché ando in giro per l'Italia, Napoli, Roma e Torino, e tu che chiaramente hai scritto un libro, più di un libro, su diciamo la storia della radio, che va a braccetto con la figura di questo scienziato così geniale, no, come Guglielmo Marconi. Ecco, dovendo celebrare la sua figura per il 150°, secondo te quale aspetto della sua vita, secondo me, andrebbe ancora di più sottolineato, considerato che se ne è parlato così tanto, no?
Sì, io ti racconto un fatto e così ti spiego anche di questo. Io negli anni 90 sono stato invitato a Genova quando c'è stata la dimostrazione del collegamento Genova-Sydney in Australia. Ti posso dire che tutte queste comunicazioni a lunga distanza sono state poco ampliate al pubblico, dovevano trasmetterle per la RAI per la mattina, nella tarda mattinata, che le scuole lo potessero vedere. Marconi ha fatto degli esperimenti che sono stati importantissimi, quella dell'accensione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dunque ne è stato sì fatto cenno, ma quasi nessuno ha visto cose in televisione. Io tornerei sugli avvenimenti che veramente Marconi ha realizzato delle grandi e importanti trasmissioni.
Era uno scienziato di una genialità incredibile che andava sempre verso il futuro. Probabilmente se fosse vissuto qualche anno in più rispetto, diciamo, alla sua prematura scomparsa, chissà quante altre cose avrebbe inventato, no?
Ma sì, stava studiando sulle microonde. Dunque, purtroppo, forse anche quelle l'hanno condizionato affezionato nella vita, anche perché si esponevano a trasmissioni di una certa potenza senza nessuna protezione, ecco, giravano le antenne con le mani mentre si stava trasmettendo, tanto per indicare una cosa, ecco. Dunque lui era già portato alle microonde e dopo è uscito il radar, e sono uscite altre invenzioni che diciamo hanno ampliato anche i suoi studi, ecco.
Ecco, diciamo che probabilmente saremmo arrivati al 5G con qualche anno di anticipo. Bene, dall'altro capo del telefono da Verona, Daniele Raimondi. Daniele, con questo diciamo che abbiamo esaurito l'argomento della nostra trasmissione. Hai qualche altra cosa da aggiungere in mezzo a quello di cui abbiamo parlato questa sera?
Dico sempre una cosa, le trasmissioni le concludo sempre con una frase un po' che mi sono coniato da almeno 30 anni, e dico sempre: sui libri la storia, all'orecchio la fantasia.
Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci, Daniele.
Grazie Dario e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Per sensibilizzare le famiglie sul corretto utilizzo di internet, dispositivi e piattaforme digitali da parte dei ragazzi, le associazioni di pediatri ACP, PIMP e SIP in collaborazione con Meta e Fondazione Carolina lanciano su tutto il territorio nazionale il progetto Connessioni Delicate. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere la consapevolezza sul corretto uso della tecnologia e buone pratiche in questo campo grazie alla guida di oltre 11.000 medici pediatri presenti su tutto il territorio nazionale, ai quali verranno forniti momenti di formazione ed informazione, oltre a materiali educativi e multimediali disponibili anche per le famiglie sul sito www.minorionline.com, dedicati alla prevenzione dei pericoli in cui i minori possono incorrere online. Un comitato scientifico composto da due professionisti per ogni ente coinvolto ha realizzato il materiale necessario all'avvio dell'iniziativa. Meta e Fondazione Carolina, nata in memoria di Carolina Pio, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo, hanno collaborato alla realizzazione di materiale formativo e metteranno a disposizione strumenti di supporto per le famiglie e i percorsi formativi per i pediatri.
Telespazio ha inaugurato il suo teleporto satellitare in Amaricia, Brasile, comune petrolifero del litorale di Rio. Soddisfazione dell'ambasciatore Azzarello, motivo di particolare orgoglio per l'Italia. Telespazio Brasil ha una consolidata tradizione di lavoro in Brasile, ove opera dal 1997. Il teleporto, uno dei più importanti dell'America Latina, inizialmente si collegherà alla costellazione di 720 satelliti del sistema OneWeb, fornendo un insieme diversificato di servizi di comunicazione ad alta velocità ed in sicurezza. Il teleporto è motivo di particolare orgoglio per l'Italia, ha affermato l'ambasciatore italiano Azzarello, rappresentando un'ulteriore prova concreta dell'eccellenza della nostra tecnologia. Non possiamo non ricordare storicamente il contributo dato allo sviluppo dell'aeronautica con il programma congiunto in Brasile, nato negli anni 1970, dell'addestratore AMX dell'allora Alenia Aermacchi con Embraer, sino alla vittoria dell'importante gara di fornitura e poi coproduzione in Brasile di blindati all'esercito, firmato nel dicembre 2022 da parte del consorzio Leonardo Iveco.
Sostenere il successo dei creator, creare la YouTube del futuro e proteggere la community sono le priorità contenute in una lettera aperta di Neil Moran, nuovo CEO della piattaforma YouTube, subentrato a Susan Wojcicki, il cui mandato è terminato il 16 febbraio. Il nuovo CEO, nel futuro, vede maggiori remunerazioni per i creatori di contenuti, una crescita dello streaming di TV e giochi, i podcast e l'intelligenza artificiale. Hai tra gli obiettivi primari quello di dare ai creatori di contenuti più voce e diversi modi di guadagnare, vista anche la concorrenza di TikTok. Abbiamo offerto opportunità di guadagno oltre agli annunci pubblicitari, grazie alla disponibilità degli abbonamenti in più paesi, a investimenti nello shopping e al miglioramento delle nostre offerte di prodotti a pagamento. Il loro riscontro è una parte fondamentale del modo in cui sviluppiamo i nostri prodotti, spiega Moran, aggiungendo che la piattaforma sta investendo in nuove funzionalità come i podcast, e c'è l'obiettivo di portare sempre di più il meglio di YouTube in salotto con lo streaming di canali TV e manifestazioni sportive. Altro settore su cui punta è quello dei creatori di gaming. YouTube, aggiunge inoltre il nuovo CEO, sta lavorando per rafforzare la sicurezza della community, portando avanti progetti per proteggere i bambini, i minori di 18 anni, e mettere in evidenza contenuti di qualità.
Meta, nuovo team per portare live alla intelligenza artificiale su WhatsApp e Instagram, che crea testo e immagini sui suoi prodotti come Instagram e WhatsApp e dar vita così a esperienze piacevoli. La mossa, annunciata in un post su Facebook da Mark Zuckerberg, arriva mentre grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Google hanno già inglobato i progressi delle tecniche di apprendimento automatico e modelli di intelligenza artificiale sulla scia del popolare software ChatGPT. Attualmente il modello ChatGPT creato da OpenAI è stato integrato nei prodotti Microsoft. Stessa cosa sta facendo Snapchat, mentre Google sta lavorando pensando ad un suo chatbot che si chiama Bard. Amazon starebbe pensando ad un suo software basato sull'intelligenza artificiale generativa ed Elon Musk sarebbe in contatto con sviluppatori specializzati in AI. La settimana scorsa, Meta ha annunciato il suo nuovo modello di linguaggio artificiale chiamato LAMA, Large Language Model Meta AI, progettato per aiutare i ricercatori a portare avanti il loro lavoro nel sottocampo dell'AI. Può generare testo, avere conversazioni, riassumere materiale scritto e anche assolvere a compiti più complicati come risolvere teoremi di matematica o prevedere strutture proteiche.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.